Eccoci, buongiorno. Allora, chi ama i sermoni molto lunghi oggi sarà accontentato. No, rimarrà deluso. Delle brevissime riflessioni su un tema che a me è caro, che sto in qualche modo portando avanti durante queste domeniche in cui ho avuto il Ministero della Parola e che in qualche modo ho affrontato sotto profili e tagli diversi. Stamattina volevo iniziare leggendo Romani capitolo 12, che è un passo, direi, molto molto noto, oggetto di approfondimenti, riflessioni, condivisioni e quant'altro. Capitolo 12, dal versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un sol corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare, chi dà, dia con semplicità, chi presiede, lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Certo, questo è un passo, appunto, ripeto, molto molto approfondito, letto, studiato, oggetto di condivisione, riflessione, nel suo elemento centrale, proprio questo versetto e questo invito a non conformarsi al mondo, che è stato oggetto anche di interpretazioni più varie. Conformarsi vuol dire assumere la stessa forma del mondo. Ma questo concetto di non conformarsi al mondo non è un concetto che compare soltanto nel Nuovo Testamento, è un concetto che in qualche modo lo troviamo in modo trasversale in tutta la parola, dall'Antico al Nuovo Testamento. E proprio nell'Antico Testamento c'è proprio una dichiarazione assolutamente rigorosa che Dio fa al suo popolo. Se leggiamo, lo leggo io, se leggiamo da Levitico nel capitolo 18, il Signore proprio prende una posizione nettissima sulla necessità di non conformarsi con il mondo. Il Signore dice ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: io sono il Signore vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto, dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. E questo invito a non conformarsi, questo invito a tenere una condotta difforme rispetto a quella del resto del mondo che li circondava, del mondo conosciuto, del mondo che era contiguo alla loro vita complessiva. Ecco, questo invito a non conformarsi è un invito che appunto finisce per essere trasversale in tutta la parola, dall'Antico al Nuovo Testamento, ma poi basta leggere le cronache, basta leggere tutte quelle che sono le esperienze nel bene e nel male del popolo di Israele, che viene poi ripreso dai singoli profeti, che invita appunto a non acquisire le abitudini delle popolazioni vicine, ci dà appunto la conferma dell'importanza di avere sostanzialmente una identità diversa e difforme dagli altri. Ma vi invito a fare una riflessione aggiuntiva, perché questo invito a non conformarsi assume delle connotazioni che sono assolutamente diverse, sottilmente diverse, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, infatti, viene enfatizzato l'accento sostanzialmente sulla condotta. Dice: non farete quello che si fa nel paese d'Egitto, cioè non farete, state attenti a quello che fate. E c'è una enfasi particolare proprio su questo elemento, ma d'altro canto non poteva essere diversamente, perché nell'Antico Testamento il popolo di Israele è soggetto alla legge e la condotta diventa l'elemento sostanzialmente centrale. Nel Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, la salvezza per grazia, l'invito a non conformarsi, assume un significato e un contenuto che è sostanzialmente, ma profondamente diverso. È profondamente diverso. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ed è proprio sulla necessità che ci sia un rinnovamento della mente che si acquisisce e si, diciamo così, in qualche modo si apprezza questa differenza. È proprio il richiamo alla mente che fa la differenza. Non c'è questa centralità della condotta, ma c'è la centralità del pensiero. Sicuramente la condotta è importante, è inutile che uno nega questo aspetto, sarebbe ingenuo e sarebbe anche contrario ad ogni principio evangelico, ma non è l'elemento centrale. D'altro canto, se voi ci riflettete, pensate ai vostri amici, ai vostri vicini, quanta brava gente c'è che poi tiene una condotta di vita che non fa realmente la differenza. Quante volte la nostra vita è molto simile a quella dei nostri amici o dei nostri vicini, quante volte le nostre occupazioni pratiche, concrete, le nostre priorità possono essere parzialmente simili a quelle delle persone con cui condividiamo la nostra sfera sociale. Se ci riflettete, non c'è grande differenza. Molte brave persone sono molto simili a noi, tengono una condotta molto simile a noi, non c'è una divergenza di strade. Le problematiche lavorative, problematiche dei figli, l'attenzione per i figli, a volte veramente non si apprezza nella vita quotidiana una reale differenza tra chi crede e chi invece non crede. Quindi l'elemento centrale è rappresentato proprio dall'elemento mente, il rinnovamento della mente che fa la differenza. Questo vuol dire che è la nostra capacità di rinnovare il nostro pensiero e la nostra prospettiva di vita. E qui c'è una coerenza importante, quindi il non conformarsi non è quella separazione fisica che a volte è stata addirittura teorizzata in una forma di estremismo, che a volte ancora si coglie nell'ambito di certe persone che interpretano questo non conformarsi quasi come fosse un precetto semifisico di non contaminarsi con le frequentazioni del mondo. Non è questo, è qualcosa di assolutamente e profondamente diverso. È un rinnovamento della mente, è un rinnovamento del nostro modo di pensare, delle nostre priorità, del nostro in qualche modo rapportarsi a Dio collocando le cose nei posti giusti, i riferimenti nei posti giusti. Ma non è altro che quella, diciamo così, quella conseguenza di quella indicazione che ci viene ad esempio dal sermone sul monte, dove ci viene detto: ricercate prima il regno e la giustizia di Dio. Non è altro che l'invito a costruire sulla roccia e non sulla sabbia, e non è altro che l'esternazione di quell'invito a non farsi tesori in terra, ma farsi tesori in cielo. È esattamente un ulteriore approfondimento ed esplicazione di questo sostanziale concetto. Ma quello che mi interessa in particolare è la parte successiva di questo versetto, perché poi seguono tutta una serie di articolazioni successive molto importanti. Io mi vorrei fermare alla prima. Perché? Perché sono conseguenze di questa affermazione di principio, sono articolazioni successive. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un sol corpo e dà la rappresentazione di come si costruisce una Chiesa armonica. Quello che colpisce è sostanzialmente questo, è che come prima articolazione ci sia proprio un invito alla sobrietà, ci sia un invito alla misura, ci sia un invito alla umiltà intellettuale. Nessuno abbia un concetto di sé diverso da quello che è realmente. E quel poiché serve proprio a dare una particolare, a creare un particolare collegamento con una Chiesa sana. Quel poiché, appunto, sottolinea questa, diciamo così, conseguenzialità di concetti. Allora, se noi colleghiamo i puntini e partiamo appunto dalla necessità di rinnovare la mente per non conformarsi al mondo sotto il profilo intellettuale, sotto il profilo del modo di essere, del modo di pensare, e poi evidenziamo questo invito alla sobrietà complessiva nel vedere noi stessi e lo colleghiamo ulteriormente ad una Chiesa che si sviluppa in modo armonico, allora questo è sostanzialmente un invito a non inserire, a non portare dentro la Chiesa i nostri modi di pensare e i modi, gli schemi culturali e di pensiero che sono proprio nel mondo. Se noi andiamo in modo proprio conseguenziale, mi sembra abbastanza evidente che quello che è il significato più, diciamo così, più alto, più pregnante di questo passo, sta proprio nel dire non conformatevi al mondo nel vostro modo di pensare e non trasferitelo all'interno della Chiesa, non portatelo dentro. Se volete una Chiesa, uno sviluppo armonico della vostra Chiesa, non portate dentro la Chiesa il vostro modo di pensare, il modo di pensare del mondo. E questo ha una serie di implicazioni, perché questo vuol dire che non c'è spazio all'interno della nostra vita spirituale, individuale e come gruppo, non c'è spazio per i modi di pensare che sono propri del mondo, con i meccanismi che portano avanti le relazioni sociali ordinarie. Non c'è spazio per avere un concetto di sé più alto di quello che in effetti si possa delineare. Non c'è spazio per la presunzione, non c'è spazio per l'arroganza, non c'è spazio per tutti quei comportamenti diretti ad autoaffermare se stessi all'interno della propria dimensione spirituale, all'interno della propria Chiesa. E quello che si fa non può essere l'espressione della ricerca di un'autoaffermazione all'interno della Chiesa. Non c'è spazio per i personalismi, non c'è spazio per quelle logiche di simpatia, di antipatia, di affinità o non affinità. C'è una indicazione assolutamente precisa: volete una Chiesa armonica? Ognuno deve prendere la propria collocazione, ognuno deve riconoscere e individuare i propri doni in modo lineare, con onestà intellettuale. E all'interno della Chiesa non si possono portare le logiche sociali. E guardate che noi lo facciamo molto spesso. A volte si tende a dare maggior credito nelle cose spirituali in funzione del credito sociale che uno ha esternamente, o viceversa. Si tende a sopravvalutare o a sottovalutare gli apporti di persone in base a quelle che è la loro collocazione nella vita sociale, ma non c'è spazio per questo. Se il rinnovamento è della mente, il rinnovamento della mente che ci consente appunto di individuare per esperienza quella che è la volontà di Dio, quello che deve essere la nostra proiezione all'interno della Chiesa non può portarsi dietro quei meccanismi mentali che sono i meccanismi mentali del mondo. Allora, non conformarsi vuol dire tante cose, ma sicuramente una delle cose fondamentali e principali, non conformarsi al mondo, vuol dire non vivere la propria vita spirituale seguendo quegli stessi meccanismi e gli stessi schemi logici, gli stessi modi di relazionarsi, di costruire la propria rete di relazioni sociali che è tipica del mondo. E questo è un qualcosa che, devo dire, sostanzialmente molto, molto chiaro. Certamente se noi facciamo un passo avanti abbiamo un modello di riferimento in Cristo, e mi è venuto spontaneo il collegamento, leggendo, voglio dire, in base ai richiami della mente, andare in Giovanni capitolo 13. Giovanni capitolo 13, noi siamo nell'ultima cena, la cena di Pasqua, e Giovanni rappresenta un momento particolare, peraltro che ha acquisito anche ad esempio nell'esperienza cattolica delle rilevanze importanti come rito ecclesiastico, e leggiamolo dal versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate». Ora, questo è un episodio molto particolare, e non ci viene chiesto di interpretarlo alla lettera. Voi sapete bene che nella Chiesa Cattolica rappresenta un elemento rituale, è un elemento rituale che viene fatto ogni anno durante il Giovedì Santo, per cui c'è questo lavaggio fisico dei piedi. Ma non è questa l'indicazione che nasce da questo brano. Questo brano ha sostanzialmente due significati. Un significato di tipo salvifico: il lavaggio dei piedi rappresenta la purificazione, questa purificazione attraverso il sacrificio. Da lì a poco ci sarà il sacrificio di Cristo in croce, e in questo lavaggio dei piedi c'è un significato salvifico che però in questo momento non mi interessa particolarmente approfondire, quanto piuttosto c'è un significato emulativo, rappresenta un modello. Ora, se voi ci riflettete, sicuramente questo comportamento, questa, diciamo così, rappresentazione del lavaggio dei piedi è molto incisiva, perché nella cultura del tempo il lavaggio dei piedi era un qualcosa che apparteneva alla vita quotidiana, erano i servi che lavavano i piedi dei padroni quando rientravano in casa, le strade erano polverose, si usavano calzari aperti. Era un elemento di necessità, se vogliamo, e in questo elemento di necessità si traduceva in un'attività sicuramente non particolarmente piacevole, e veniva fatto dai servi o era un segno di rispetto per gli ospiti importanti. Ora, proprio questa, diciamo, non piacevolezza di questa attività diventa un elemento peculiare e caratteristico. Era un'attività che facevano normalmente i servi. E questa azione che Cristo compie ha un valore simbolico, se voi ci riflettete, estremamente significativo. È un qualcosa di non particolarmente gradevole lavare i piedi di qualcun altro. Qualche sera fa io e Leonora eravamo sdraiati sui divani, io ho avvicinato un piede e la sua reazione istintiva è stata: papà, ma che fai? Poi il suo amore per me ha preso il sopravvento e ha accettato di buon grado, anzi me l'ha stretto e è stata affettuosa. Ma lì c'è amore. Se noi ci riflettiamo, questo esempio esprime amore, spirito di servizio, esprime sobrietà, esprime la capacità di essere disponibili al 100% rispetto agli altri. Esprime la capacità di amare gli altri al 100%. Esprime anche la inesistenza di posizioni diverse tra i fratelli. Esprime tante cose. È un gesto di particolare intimità, di particolare affetto, di particolare amore, di servizio. E questo viene sottolineato proprio dalle parole che Cristo dice: io sono il Maestro, ed è vero, e lo sono. Io sono il Signore e il vostro Maestro, e lo sono. Quindi, se lo faccio io, questo vi serva di modello e di esempio. E poi si torna nuovamente su quel concetto di sobrietà, che è un concetto di sobrietà che viene in qualche modo ribadito. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E in questo ulteriore messaggio di, appunto, umiltà intellettuale, non l'umiltà dei colli torti, non l'umiltà di quelli che fanno le cose per farsi vedere, qui non ci viene chiesto di lavare i piedi fisicamente a qualcun altro. E il rito ecclesiastico che viene fatto il Giovedì Santo è un momento in cui si dà un formalismo a un qualcosa che evidentemente non si fa durante il resto dell'anno. Qui ci viene chiesto di essere, appunto, plasmati secondo questo modello. Non conformarsi al mondo vuol dire anche questo. Vuol dire non portarsi dietro i modi di pensare del mondo, ma al tempo stesso anche di avere quell'umiltà e quella capacità di amare e di capire che il ruolo, l'uno con l'altro, non è un ruolo giocato sulle dinamiche umane, simpatia, antipatia, affinità, non affinità, non è un ruolo giocato su questo. Credito sociale, non credito sociale. È un ruolo misurato su qualunque altro, su piani completamente diversi. Non conformarsi al mondo vuol dire sostanzialmente questo. E guardate, noi questo passo tendiamo a volte a un po' a sottovalutarlo, ma se voi ci riflettete, questa immagine simbolica, questa azione che Cristo compie ha un valore assolutamente importante, ma anche la capacità, appunto, di Cristo di scegliere degli elementi simbolici di altissima efficacia ed effetto è straordinaria, perché dopo spezzerà il pane e il vino. Nel pane e nel vino c'è un elemento simbolico fondamentale, ma noi tendiamo a concentrarci proprio in questo momento, diciamo così, determinante e cruciale della vita di Cristo e della sua successiva passione. Ci concentriamo esclusivamente, e facciamo bene, senz'altro, sul momento simbolico del pane e del vino. Ma io non credo che si possa dire che quest'altro momento simbolico all'interno dell'ultima cena possa essere trascurato. Io credo che rappresenti sostanzialmente il testamento, è il nostro nuovo testamento. È il testamento che Cristo ci lascia, e ce lo lascia appunto tratteggiando due simbologie che hanno dei significati estremamente importanti. E ripeto, ci concentriamo la nostra, diciamo così, il nostro modo di vivere, appunto, la nostra dimensione spirituale si concentra sul pane e sul vino, ma non, e facciamo, ripeto, sicuramente bene, ma non dobbiamo trascurare quest'altro messaggio, perché rappresentano un elemento complessivo, sono due momenti di un unico testamento che ci viene lasciato. Quindi, ripeto, messaggio volutamente semplice e breve. Quel non conformarsi che noi conosciamo molto bene vuol dire sostanzialmente questo: avere un rinnovamento della mente e riuscire in qualche modo a non ragionare come si ragiona normalmente all'interno delle dinamiche sociali, all'interno della Chiesa. Vuol dire sostanzialmente avere la capacità di semplicità e di centralità del messaggio salvifico che ci viene dalla morte di Cristo in croce. Avere la capacità di avere come modello Cristo, avere la capacità di costruire un rapporto tra di noi che è un rapporto di umiltà, di semplicità, di amore, di intimità e di servizio. Avere la capacità di non trascurare nessuno degli elementi che la parola ci mette a disposizione per capire quello che ci viene chiesto o quello che in qualche modo è il nostro, è la nostra necessità di pensiero e di attivazione. Non c'è spazio, ripeto, per logiche diverse da queste all'interno della Chiesa, non c'è spazio neanche per sentirsi a volte scoraggiati o frustrati nell'attività della Chiesa se certe cose non vanno bene o non si muovono come vorremmo. Siamo chiamati a lasciare dietro le nostre spalle ogni meccanismo di pensiero, ogni sovrastruttura di pensiero che in qualche modo sia tipica del mondo che ci circonda. E questo modello di Gesù che si fa servo degli altri, è un modello che dovremmo ricordare forse tutte le domeniche. È un modello che dovremmo ricordare ogni giorno della nostra vita. È un modello che dovrebbe accompagnarci tutti i minuti della nostra vita. Noi sappiamo benissimo che quali cose siamo disposti a fare per gli altri e quali non siamo disposti a fare. In questo esempio e in questa, diciamo così, rappresentazione c'è un invito a dimenticare quello che siamo disposti a fare e quello che non siamo disposti a fare. C'è un invito a fare quello che si deve fare, quello che è giusto fare. Quindi il messaggio ultimo sostanzialmente che vorrei lasciare questa mattina è proprio questo. Cerchiamo di essere onesti intellettualmente, di guardare noi stessi, di guardare i nostri pensieri, di guardare le nostre capacità, di seguire questo modello di sobrietà che ci viene in tanti passi della parola, ci viene sollecitato e ci viene indicato. Cerchiamo di essere conformi a questa struttura che è molto diversa a quella del mondo e cerchiamo appunto di ragionare sulla conformità e non conformità. Cerchiamo di avere presente il modello di riferimento e il modello di riferimento è quello che troviamo in Giovanni capitolo 13 e che questo ci possa accompagnare nelle nostre riflessioni e nella nostra quotidianità. Amen.